Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Una delle benedizioni più grandi che noi abbiamo come credenti, che i non credenti non hanno, non nello stesso modo, è quello di poter capire la parola di Dio. Non dobbiamo mai prendere questo per scontato. Senza l'opera di Dio, uno può leggere la Bibbia, può studiare la Bibbia, può capire intellettualmente e grammaticalmente la Bibbia, può essere un esperto di greco, di ebraico, capire la grammatica, ma non vede le verità di Dio. Non entrano. E se tu capisci la Bibbia, è perché lo Spirito Santo ti illumina come uomo spirituale. Conosciamo, leggo, ma conoscete quasi a memoria, immagino, 1 Corinzi 2,14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dallo Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. Conosciamo questo. E quindi è giusto, quando leggo la Bibbia, di capire l'immensità di questo privilegio. Che triste quando prendiamo la lettura quasi come un dovere e non capire che è un privilegio. Ma perché Dio ci salva? Perché ci fa capire la parola di Dio? Inizialmente per farci capire che siamo perduti per credere in Cristo, ma poi perché continua a farci capire la parola di Dio, le sue verità. Perché? Perché siamo già salvati. Perché Dio ci fa continuare a capire la parola? Perché l'insegnamento è così importante nell'economia di Dio? Ed è importante. Pastori e dottori, nella Bibbia l'insegnamento è molto importante. Nell'Antico Testamento erano i profeti. Anche i sacerdoti, nel Nuovo Testamento i pastori, perché nell'economia di Dio insegnare e poi per noi capire la parola di Dio è così importante. Perché? Siamo già salvati.
Per la santificazione.
Perché il piano di Dio non è di salvarci e lasciarci all'inizio, è di salvarci per poi conformarci all'immagine di Cristo. Conosciamo tutti, credo, che leggo tante volte Efesini 1, da 3 e 4, che parla dell'eternità passata, l'eternità futura, e dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Questa è la santificazione totale, essere conformati senza macchia davanti a Dio. In Efesini 4 viene detto in un altro modo, Efesini 4:12-13. Dio ha dato pastori e dottori per, leggo 12, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Dio vuole che noi cresciamo ad assomigliare Cristo in quanti aspetti della vita? Questa è una domanda importante. In quanto della vita dovremmo assomigliare Cristo? La domanda, certo, ma sappiamo la risposta, ma viviamo la risposta? Qual è la risposta? In tutti gli aspetti della vita. Lo scopo della vita cristiana sulla terra è di crescere nella santificazione per assomigliare Cristo. Qual era il cibo di Cristo? Si potrebbe dire, qual era il tesoro di Cristo? Andare fuori la notte e pregare con il Padre? Abbiamo sentito questo ultimamente. No, qual era? Il mio cibo è di fare la volontà. E più volte Gesù diceva, io faccio le opere di Dio. Gesù parla molto di quello. Quindi assomigliare a Cristo vuol dire assomigliare a Cristo nel modo di pensare, agire, parlare, comportarmi, reagire, giusto? Io non posso assomigliare a Cristo, per modo di dire, se io vado a vivere come eremita, eremita, da solo, pregando tutto il giorno, isolato dagli uomini. Perché Gesù non ha fatto quello. Gesù si metteva con gli uomini. Andava a pregare, ma poi per andare in mezzo alle folle per predicare il regno di Dio e fare le opere buone che erano preparate per lui. Non possiamo assomigliare a Cristo isolandoci, perché Cristo non ha vissuto così. Dobbiamo capire, assomigliare a Cristo riguarda come viviamo. Allora, cosa succede? Io non assomiglio a Cristo in tanti campi della mia vita. E tu hai campi nella tua vita dove tu non assomigli a Cristo. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dio ci mostra spesso campi della vita in cui non assomigliamo a Cristo. Il modo di agire, reagire, pensare, fare. Ok, in quali campi della vita dobbiamo assomigliare a Cristo? L'autodisciplina. L'autodisciplina, come usiamo il nostro tempo, soprattutto il tempo che possiamo gestire noi. Come spendiamo i nostri soldi, quali abitudini permettiamo di restare nella vita e quali diciamo no, quello non assomiglia a Cristo. Come ci vestiamo, come parliamo, chi scegliamo come compagnia di persone vive e ormai persone che leggiamo, guardiamo, ascoltiamo. Come valutiamo le decisioni quotidiane e quelle più grandi. Quello è un grandissimo aspetto di assomigliare a Cristo o no. Assomigliare a Gesù Cristo riguarda tutta la vita, perché quando Dio salva una persona, questo è fondamentale, quando Dio salva una persona, lo salva affinché Gesù Cristo sia Signore di tutta la sua vita. Allora, vi leggo 4, 5, 6 brani che parlano di questo. 1 Corinzi 6, 19, 20, conosciamo, ma ve lo leggo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Davide, il re di Israele, ha chiesto appena prima di morire al popolo di dare offerte per costruire il tempio, lasciando tutto per Salomone. E quando avevano accumulato questo immenso tesoro di offerte, Davide pregò dicendo questo. Primo Cronache 29,14. Ma chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Sbagliatissimo, mai fare per Dio con tempo, con soldi, con forze, dicendo wow, ho dato molto a Dio. Ma scusami, cosa hai dato a Dio che non apparteneva già a Lui? Tutto apparteneva a Lui. E quindi quello che hai dato era dare una cosa che era già da Lui. Quindi questo è importante. Salmo 100. Riconoscete che l'Eterno è Dio. È Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. In Romani 14, 7 a 9. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita per essere Signore dei morti e dei vivi. Essere Signore nostro in ogni campo della vita. In 2 Corinzi 5, 15, parlando di Cristo che è morto, e che Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Comandamento di non vivere per noi stessi. Quando ti viene in vita, quando ti viene in mente il pensiero, ma non ho voglia, non me la sento, è la tua carne. Non hai nulla che appartiene a te, nulla. Siamo schiavi di Cristo. Ma che vita brutta! No, è una vita benedetta. Qualunque volta che non hai voglia, è la tua carne. Qualunque volta che non me la sento, è la tua carne. Non è quello mai il metro che un credente deve usare. Tito 2,14, parlando di Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Gesù Cristo era zelante nelle buone opere. E quindi se vuoi assomigliare a Gesù Cristo, tu devi essere zelante nelle buone opere. Buone opere sono principalmente che cosa? Non cosa sono le opere, ma cosa fanno? Come si riconosce una buona opera? Cosa fa una buona opera? Cosa fa? Una buona opera fa che cosa? Porta gloria a Dio, perché, giusto? Perché aiuta altri a vedere più di Dio. Ok? Ricordate? Secondo Corinzi, Paolo sta parlando dell'offerta generosissima che avrebbero dato. Ha detto che poi questo potrebbe produrre grandi ringraziamenti a Dio. Giusto? Quindi un'opera di bene, pratico, che avrebbe suscitato i credenti ricevendo questo a dire: Signore, grazie, grazie, Signore, perché Tu hai messo sul loro cuore questo, viene da Te. Questo è un esempio pratico, un insegnamento, può aiutare, una parola di consolazione, aiuta a vedere Dio, una parola di evangelizzazione, una parola di ammonimento. Ci sono tanti modi e noi dobbiamo abbondare in buone opere, che possono essere lavori pratici, possono essere soldi, possono essere parole. Ci sono due categorie in 1 Pietro 4 per le buone opere. Quali sono le due categorie? Opere, buone opere che sono di la multiforme grazia di Dio, sia in parole che in opere. Parole, opere. Tutti e due sono buone opere se portano le persone a vedere più di Dio. E dobbiamo essere zelanti in questo. Quindi, noi apparteniamo 100% a Dio. Se vivo per me stesso, se vivo per quello che io voglio fare, ma io devo pensare a me, devo pensare alla mia famiglia, devo pensare alle mie cose, io sto rubando da Dio, che non è la mia vita. Vuol dire che non devo curare me stesso, non mangio più, non dormo più, non curo la mia famiglia, trascuro. No, non vuol dire quello. Assolutamente. Ma vuol dire che io prendo ogni decisione alla luce di: Signore, sono Tuo, voglio vivere alla Tua gloria. Oggi devo valutare. Non succede per caso. Allora, chi vuole la nostra santificazione? Domanda molto semplice. Noi, un po'. Dio, totalmente. Noi non sempre vogliamo la nostra santificazione. E per quello che non ancora siamo santificati quanto serve. Dio invece vuole e opera per questo. Che vuol dire? Dio ci mostra cose nella vita dove noi manchiamo. Dio ci mostra cose dove ho peccato, dove devo crescere, cose dove non assomiglio a Gesù Cristo. Però spesso ci fa vedere cose che gli altri non vivono. Cioè può succedere che io ho una vita cristiana. Uno mi ha dato un piccolo scritto tanti anni fa ormai, forse quasi 15. Il titolo era "Altri possono, tu non puoi". E diceva, Dio ha chiamato te a guardare a Lui. Altri credenti possono, nel senso che per loro non possono fare questo, fare quello, fare quell'altro, tu no. Altri possono fare quello, tu no. Altri possono usare i loro soldi per loro stessi, tu no. Altri possono cercare di essere visti bene, tu no. Altri possono dire, ma io sono stanco, vivo per me, tu no. Perché tu sei stato comprato a caro prezzo. Allora è vero, un vero credente non deve valutarsi in base a quello che gli altri credenti fanno, perché noi siamo stati comprati completamente. E ma loro? Ci pensa Dio a loro. Io ho tanto da pensare per me stesso. Quindi, spesso lo Spirito Santo di Dio ci mostra quello non va, quell'atteggiamento, quel modo di fare. Io quello che a me sembrava giusto. Per me andava bene, non vedevo problemi. Allora, la domanda è questo. Che cosa fai? Che cosa fai quando Dio ti mostra qualcosa? Nella tua lettura? Un insegnamento? Un fratello o sorella che ti parla e dice, sai, voglio menzionarti una cosa? Cosa fai quando in qualche modo Dio ti mostra qualcosa che non va bene? E scusate, abbiamo tutti tante cose che non vanno bene. Qualunque cosa che non assomiglia a Gesù Cristo non va bene. Qualunque cosa. Quindi cosa fai? Questa è la domanda. Come reagisci quando Dio ti mostra qualcosa? Sapete in una parola qual è la cosa che dovremmo fare? In una parola, ci sarebbero altri, ma quello che dico io, cambiare, agire, quello che dobbiamo fare. Guardiamo con me il brano che vogliamo considerare insieme in Giacomo 1 e voglio vedere da 19 a 25. Giacomo capitolo 1 da 19 a 25. Leggo questo brano e cerchiamo di capire come dobbiamo vivere, visto che Dio ci mostra cose giorno per giorno se stiamo crescendo. Giacomo 1, 19 e 25, leggo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Consideriamo un po' a dettaglio questo brano. Prima dice, siate, ognuno sia, pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Pronto ad ascoltare, cosa vuol dire ascoltare? Il contesto qui è come soprattutto riceviamo la parola. Si può applicare nei rapporti, ma l'applicazione, il contesto è come riceviamo la parola. Questo è il contesto. Come ascolti la parola? tu sei pronto ad ascoltare. Quando la Bibbia dice di ascoltare, non vuol dire sentire. Sentire è passivo. Ascoltare è attivo. C'è un mondo di differenza. Io ritengo che la maggioranza dei credenti non sono bravi ad ascoltare. Assentono, ma non ascoltano. Ascoltare richiede cuore, richiede impegno, richiede concentrazione, richiede un cuore umile che poi dopo pensa a quello che ha sentito con mente aperta. Ascoltare non è solo sentire e magari sono intelligente, ricordo per poter rispondere. Quello non è ascoltare. Ascoltare è, dipende dal cuore. È coinvolto la mente, ma dipende dal cuore. E dice, ogni uomo sia pronto ad ascoltare. Lento a parlare e lento all'ira, perché la parola di Dio spesso suscita ira in noi. Se il mio cuore non è umile. Perché la parola di Dio calpesta i miei piedi. La parola di Dio mi mostra cose che non vanno nel mio carattere, nel mio comportamento, nel mio modo di fare, nel mio modo di parlare, di decidere, di vivere. E allora io posso dire, ma no, questo è esagerato, non è vero, ma lui non capisce niente, quello è l'egoismo. E la carne vuole arrivare all'ira per negare quello che viene detto. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Quell'ira vuol dire che tu non stai ascoltando quello che serve per te di assomigliare di più a Gesù Cristo. Mi fermo. Come ascolti? Come ascolti? Come ascolti gli insegnamenti o quando qualcuno ti parla? Che rivelando campi della tua vita che non vanno bene. Ascolti con umiltà, con cuore aperto. Poi dice, diposta ogni residuo di malizia e lordura. Se tu non confessi peccato, non puoi ascoltare la parola di Dio. Se tu hai campi che tu non vuoi deporre, tu non vuoi mettere giù, vuoi tenere. Magari sono segreti, magari gli altri non li sanno, ma tu vuoi tenere. Tu non puoi ascoltare la parola. Tu puoi leggere, ma non puoi ascoltare di cuore. Quindi dice, deporre ogni residuo. Ogni residuo, cosa vuol dire residuo? Non vuol dire grandi quantità, vuol dire la minima parte nella tua vita. Per poter ricevere la parola. E poi, ricevete con mansuetudine. Cos'è mansuetudine? Quel cuore umile che accetta la provvidenza di Dio anche quando non è comodo, anche quando mi scombusso la vita, mi fa vivere diversamente di come mi trovavo comodo vivere. Tu ascolti gli insegnamenti che ti arrivano così? Sei umile, pronto ad ascoltare, pronto a riconoscere qualunque campo dove il tuo modo, i tuoi ragionamenti, le tue preferenze non sono conformi alla parola di Dio? Sei pronto a cambiare? Che vuol dire? Questo è il senso di ricevere con mansuetudine la parola piantata in voi. E poi dice, siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Questo è molto importante. Perché se io ascolto con la mente ma non metto in pratica, perché non ascolto con il cuore mansueto, inganno me stesso. Oh, Signore, grazie, sto capendo molto di più. Wow, sto crescendo perché conosco la Bibbia. Io passo un'ora e mezzo ogni giorno studiando e ormai capisco molto bene, Signore, molto bene, grazie. Ed io sono ingannato perché non assomiglio a Cristo. Se volessimo dire in una parola, qual è il metro di maturità spirituale? Qual è? Il metro, c'è un metro solo di essere maturo come credente. E qual è? Assomigliare a Gesù Cristo. Assomigliare a Gesù Cristo, essere conformati a Cristo. Questo è il metro. Non è quanto sai della Bibbia. Certamente, conoscere la Bibbia fa parte di assomigliare a Cristo, ma il metro non è conoscenza. E cuore cambiato che è conformato a Cristo. Quindi lui avverta che chi ascolta solo, chi ode la parola, ma non mette in pratica, inganna se stesso. Quindi, io dico, nello studio della lingua, abbiamo corso di insegnare inglese o qualunque lingua, c'è un detto, impara poco, usala tanto. Non cercare di imparare tantissime parole che non sai usare bene. Impara un pochettino e usalo tanto finché ne hai padronanza. E potremmo dire una cosa simile. Non serve, io devo leggere tanto, tanto, tanto la Bibbia. L'importante è leggere la Bibbia tutti i giorni. Ma non è, quello che leggi, cosa ne fai? Cosa ne fai? Questo è quello che sta dicendo. Quindi non vivere da stolto, ingannando te stesso, ma applica la via, la vita, e quello che dice 25, che stupendo 25, leggiamo questo insieme. Chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facciatore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Notate i passi di questo versetto. Prima si esamina attentamente la parola. Quindi vuoi capire correttamente? Vuoi capire cosa vuol dire e cosa vuol dire nella tua vita? Capire il senso e allora, Signore, quello riguarda quell'aspetto della mia vita. Non ogni applicazione si arriva subito. Parlando in questi giorni con uno, parlavamo di Primo Corinzi, che abbiamo letto stasera, capitolo 6, che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, quindi dobbiamo curare il corpo. Quindi, come mangiamo, come beviamo, come dormiamo, cioè, facciamo un po' di esercizi, cioè, non deve essere il nostro idolo, ma il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. Io non mangio come vorrei mangiare. Io ho tolto tanti cibi, o almeno il 90%, ho tolto, che non erano buoni per la mia salute. Okay, io non mangio in base a gusto. Godo quello che mangio, perché ho addestrato la lingua. Dico, no, Signore, quello non va bene per la salute. Oh, devo mangiare di meno di quello, più di quello, bere di più, dormire di più, fare più esercizi. Ok, Signore, sono stato comprato. Non è facile cambiare abitudini. Come? Quello va male, quel comportamento, quell'amicizia, quell'abitudine, quell'hobby. Eh sì, Signore, va male. Quindi esaminare attentamente, valutare. Il modo che ho sempre fatto, va bene? Poi, ascoltare con mansuetudine e poi perseverare in essa. Perseverare è una parola che riguarda la mente o la vita? Perseverare, cosa riguarda? Riguarda la mente o la vita? Riguarda la vita. Non riguarda quello che so, riguarda come vivo. Quindi qui tu vuoi essere beato. Vuoi essere beato nel tuo operare, devi perseverare nella vita, nell'applicazione di quello che Dio ti mostra. Conformare ogni aspetto della tua vita, ogni modo di fare, ogni modo di pensare, ogni modo di parlare, ogni abitudine. Dobbiamo valutare le nostre abitudini, quelle cose che facciamo senza nemmeno pensare. Molto spesso abbiamo il nostro modo di fare e non abbiamo mai valutato, questo va secondo scrittura? È quello che ho sempre fatto, scusami, cosa hai detto? È quello che ho sempre fatto, ma anche prima della salvezza? Sì, ma scusami, perché pensi che sia da Dio se non hai valutato attentamente? È quello che hai sempre fatto. No, non è che ogni cosa che abbiamo sempre fatto va male. Se io, prima della salvezza, prendevo buone abitudini per motivi sbagliati, quelli potrebbero essere comunque buoni motivi, abitudini cambiando motivi. Se mi curavo fisicamente, perché volevo vantarmi, adesso posso umilmente curarmi bene per glorificare Dio. Quindi non è che devo necessariamente cambiare tutto, ma devo valutare tutto. Il mio modo di agire, il mio modo di passare il tempo libero, il mio modo di vestirmi, di comportarmi, divertirmi, scherzare, tutto. Voglio valutare attentamente e poi voglio perseverare in quello che Dio mi mostra. E il risultato, quella persona sarà beata nel suo operare. Che vuol dire una cosa? Se tu non vivi così, non sarai beato nel tuo operare. Se tu non esamini ogni aspetto della tua vita, avendo esaminato attentamente la parola di Dio, che è un processo di vita, non sarai conformato in modo progressivo all'immagine di Cristo. E tu non sarai beato nel tuo operare. E voglio dirvi una cosa? È brutto non essere beato nel tuo operare. È pesante. Quanto è pesante vi spiego, leggendovi un brano che conosciamo, Salmo 127. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. E se applicassimo questo a noi, se l'Eterno non cresce la famiglia, è invano per voi genitori di affaticarvi cercando di allevare i figli. Se il Signore non edifica la Chiesa, è invano per voi di evangelizzare. Se il Signore non benedice quello che fai, è invano studiare tanto o cercare di guadagnare per stare bene con mia famiglia. È invano. Deve essere l'Eterno. Alzarvi presto, andare a letto tardi, affaticando, devo curare i miei figli, devo fare questo, devo pensare a quello, devo. Il Signore dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Vanno a letto, dormono bene, si alzano tranquilli, perché stanno esaminando ogni cosa con mansuetudine e stanno perseverando in quello che Dio mostra. E così ogni giorno la loro vita è più conformata all'immagine di Gesù Cristo. Quante fatiche inutili abbiamo quando noi concentriamo su quello che dobbiamo fare. Dio mi ha dato questo ruolo, Dio mi ha fatto un papà, Dio mi ha fatto una mamma, Dio mi ha fatto questo o quell'altro, devo curare. Ok, è vero che Dio ti ha dato quel ruolo, ma Dio stesso ti dice che tu non puoi avere successo senza di Lui. Quindi il tuo problema, hai capito metà, ma l'altra metà più grande non hai capito. Cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. L'uomo beato nel suo operare. Primo, Salmo 1 dice una cosa simile. Beato l'uomo che non ascolta i non credenti, ma il suo diletto è nella parola di Dio, dell'Eterno, e su quella parola medita giorno e notte, ed egli avrà successo in tutto quello che fa, perché lui sarà sempre più conformato a Gesù Cristo. C'è poco che può cambiare la tua vita. Quanto diventare una persona che mette in pratica quello che Dio ti mostra. Fra tutto quello che serve nella vita, questo è molto in alto. Vivere le verità che Dio ti mostra. Quando Dio ti mostra qualcosa che non va nella tua vita, qualcosa che non rispecchia Cristo, e abbiamo tutti tanti di quelle cose, è importante agire in modo forte, decisivo, con impegno. Dio non ci mostra mai sciocchezze. Pensate a questo. Dio non ci mostra mai sciocchezze che sono facoltative. Dio non ci mostra nulla che è facoltativo. Ma sì, ma dai, cambierò le cose più importanti. No, Dio non ci mostra nulla che non è importante. Ogni mancanza effettivamente è un peccato. Quindi ogni mancanza è un'offesa al Dio Santo. Dobbiamo essere decisivi, agire come fosse una questione di vita e morte, perché è più importante di vita e morte. Perché la morte fisica non è la cosa più importante, la santificazione lo è. Si tratta della nostra condizione eterna. Quindi voglio elencare 5 passi. 1. Quando Dio ci mostra qualcosa che non assomiglia a Cristo, che vuol dire una cosa che fai che non dovresti fare, una cosa che fai in un modo che non va bene, una cosa che non fai che dovresti fare, perché io posso avere una mancanza, che non è che quello che faccio va male, è quello che non sto facendo, per esempio. Quindi può essere una cosa che faccio che non dovrei fare, può essere una cosa che non sto facendo che dovrei, può essere una cosa giusta fatta con cuore sbagliato, può essere una cosa giusta fatta in un modo sbagliato. Qualunque cosa che Dio mi mostra, la prima cosa da fare, prima di confessare, cosa devo fare? Dio, tramite una lettura, un insegnamento, un fratello o sorella, mi fa notare una cosa nella mia vita che non è conforme a Cristo. Prima cosa che devo fare? Devo riconoscere la serietà. Non devo, ah sì, hai ragione, ah sì, non dovrei, no. Signore, questo è grave, non è conforme alla tua santità. Prima cosa. Cosa posso confessare se la vedo come una cosa sciocca? Cosa sto confessando? Ah, Signore, perdonami, non avrei dovuto fare quello, offendendo la santità di Dio. Prima cosa da fare, riconoscere la serietà di ogni mancanza. Numero 2, purtroppo non è spesso, grazie a Dio, ma purtroppo ogni tanto pecco mangiando. Ogni tanto, mi ricordo negli ultimi anni, qualche volta sono stato goloso. Ah, prendo un altro piatto, non mi serviva. Era per golosità, era buono. E sembra buono questo problema in questa casa. Però ogni tanto do spazio alla carne e prendo una porzione che non mi serve. Non è una sciocchezza. No, è un peccato gravissimo. Lo Spirito mi ha parlato e io ho rifiutato lo Spirito Santo, ho rattristato Lui. Non devo solo dire, oh Signore, perdonami. No, Signore, ho peccato contro di Te. Contro di Te, Te solo. Tu mi hai parlato ed io ho dato spazio alla mia carne. Che sia mangiare un piatto in più di pasta, che sia commettere adulterio, è sempre dare spazio alla carne. Quindi riconoscere la serietà. Poi confessare il peccato vedendo in Cristo la fonte del perdono. E accettando il perdono. Non so, oh, ho peccato contro di te. Sì, ho peccato contro di te, ma guardo a Cristo e accetto il perdono. Terzo passo fondamentale, qual è? Stabilire dei chiari e specifici passi per cambiare la situazione. Passi concreti e realistici. Cioè, se io riconosco un peccato, certi tipi soprattutto, che si ripetono, che fanno parte della vita, devo non solo confessare, ma devo pensare come devo cambiare. Mi rendo conto che sono troppo preso con le mie cose e non ho cuore per gli altri credenti. Ok, bene, hai confessato, adesso bisogna pensare, ok, Signore, io devo cambiare questo. Come posso cambiare in modo specifico? Avendo valutato modi che possono vedere i primi alcuni oggi e fra una settimana vedere altri e fra un mese vedere ancora altri, ma metto in pratica quelli primi, impegnarmi di cuore, pregando Dio per costanza, impegnarmi a vivere quello che ho capito. Vivo. Per me è spesso utile chiedere aiuto dagli altri. Senti, io riconosco che sono stato egoista con il mio tempo. o con il mio modo di mangiare, o con il mio modo di parlare, che dico battute che non onorano Dio e non edificano. Ed io ho chiesto a Dio di aiutarmi a smettere, a invece di dire quello, di dire parole che edificano, ma se tu mi senti dire una parola, ti prego, fermami e dirmi che sto offendendo Dio. Non esitare, dimmilo, ti prego. Perché sono serio, io voglio cambiare. Mai pensare che qualcosa sia troppo piccolo, ho già detto, ma voglio ripetere, non esistono cose piccole. Anzi, voglio dire una parola su quello. La maggioranza dei battagli della vita sono fatte da piccole cose. La maggioranza delle grandi cadute nella Bibbia sono venuti tramite piccoli compromessi che portavano a grandi compromessi. Se tu vuoi essere forte per le grandi tentazioni, tu devi essere allenato nelle piccole tentazioni. Quindi dobbiamo dire, Signore, è per me. Per esempio, se io mangio troppo, non è una piccola cosa. Scusami, se io do spazio alla mia carne in quello, dove fermo? Sto dicendo sì alla carne. In un campo, ma dai, un piatto di pasta in più, ma dai. No, sto dando spazio alla carne. Non è una strada che voglio percorrere. Quindi non devo iniziare. Se io scopro che, parliamo del mangiare, che no, quello non è salutaria. Io devo fermarmi. Quello è la carne. E la carne porta tanta rovina. Io non voglio. Non voglio stare in ospedale e il dottore dice: senti, se lei non avesse mangiato così e vissuto così, probabilmente avrebbe vissuto un altro 15 anni, ma sta morendo. E non voglio sentire quello, quando potrei aver vissuto il modo. E Dio non capisco, i miei giorni sono tutti scritti, ma in qualche modo, vivendo male, si muore prima. E in qualche modo è scritto nel libro così. Colpa mia, colpa mia. Quindi non voglio dare spazio alla carne, non voglio dare spazio all'orgoglio. Ma dai, faccio quel modo di scherzare, dai, fa ridere, ma lo faccio per orgoglio. Forse è una cosa piccola, ma non è piccola. È una via che non voglio percorrere. Forse mi permetto cose che non costano tanto, concupiscenza degli occhi, ma sono, no, posso giustificare benissimo, ma non mi serviva. E ho comprato per concupiscenza degli occhi, ma dai, sono 7 euro, ma dai, figuriamoci, 7 euro. No, non è una questione di soldi, è una via che non voglio percorrere. E se sto dando spazio a concupiscenza degli occhi, perché non è grave solo perché la cifra è più piccola? Quindi, esempio, modo di parlare, io non ho odio, ma non voglio perdonare una persona. Ma non è un odio, non è una cosa forte, così giustifico. No, non sto amando mio fratello. Quindi, qualunque campo, non esistono piccoli peccati. La crescita viene quando noi cresciamo in ogni campo della vita, in base a quello che Dio ci mostra. E io ho fatto un esempio anni fa. C'è una scala, tipo scala di casa. E io non posso dire, sai, signori, non mi piace questo gradino qua. Quindi io salto, arrivo già al terzo, salto col secondo gradino. No, Dio non ci permette di saltare i gradini. Non posso io saltare un gradino. Non posso dire, non voglio trattare quel campo della vita. Però voglio crescere, quindi, signori, mostrimi le cose in avanti e crescerò in quelle cose. Dio dice, no, io ti sto mostrando questo. Non disprezzare mio spirito. Rinnegando quello che ti mostro, tu cambia questo. Se io scopro che qualcosa che ho non va bene, lo butto via. Ricordate l'esempio un paio di anni fa dell'armadio? Usavo l'esempio dell'armadio della donna che aveva vestiti da prima della salvezza che non erano modesti e la guardaroba pieno di. E lei ha buttato via, ma ha tenuto tre o quattro pezzi. Che a lei sono molto piaciute, ma non erano buone. Però, ma sai, non li butto ancora. Non volevo buttarli perché era attaccata. Prima o poi, andando contro coscienza, giustificandosi, negando che sia coscienza, può prima o poi, visto che non ha buttato, porterà. Ed è grave. Perché magari una donna ignorante porta una cosa e non si rende conto che quella donna non voleva buttare. Allora, quell'esempio si applica per tanti campi della vita. Posso avere certe cose che non voglio buttare, ma non li uso. Non sto parlando di vestiti, ma modi di fare, modi di agire. Ma dai, no, e nascondo lì, ma non voglio buttare. No, se il Signore mi mostra, voglio buttare dall'armadio. No, non lo porterò mai più, non mi comporterò così, non farò quello. No, io devo buttare, perché se no sto dando spazio alla carne e prima o poi quel spazio, le radici cresceranno e mi faranno molto danno. Quindi, quando Dio ci mostra qualunque cosa, mettiamo in pratica quello che ci mostra. E così saremo un passo in più conformati all'immagine di Cristo. Perché Dio ci mostra quello che ci dimostra? Non per farci avere la testa piena di conoscenza. La conoscenza, così dice Paolo, gonfia. Non ci dà informazioni bibliche per farci conoscere di più, ci fa informazioni bibliche per farci assomigliare a Cristo di più. Cresciamo in quello, preghiamo. Signore, grazie. Se non facessi tu l'opera di mostrarci cose, oh Padre, noi torneremo indietro. Ma tu per bontà, per misericordia, con grazia ci mostri cose. Ci mostri tante cose che non vanno nella nostra vita. Perché tu ci ami e tu vuoi che stiamo irreprensibili e santi davanti a te nell'amore per tutta l'eternità. Oh Padre, perché questo? Perché tu vuoi che noi stiamo con te? E la risposta è non che c'è qualcosa in noi, la risposta c'è qualcosa in te, si chiama questo amore e grazia. Aiutaci ad essere meravigliati dalla grazia che tu hai nei nostri confronti. Aiutaci a capire che ogni quello che noi chiamiamo piccolo peccato è terribile davanti ai tuoi occhi santissimi. Aiutaci a voler più di te, più di Cristo. Aiutaci a vedere l'inganno della carne e la bellezza di essere in stretta comunione con te. La comunione arriva quando camminiamo in santità. Grazie per questo. Noi possiamo pregare 20 ore al giorno, isolarci su un monte, leggere e pregare e non avere alcuna comunione con te se lasciamo peccato nella vita. Sei un Dio santo. E ti ringrazio che non dobbiamo combattere questa battaglia da soli. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo la tua potenza che opera in noi. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Grazie per questo. Opera in noi che possiamo essere un popolo che cresce nella santità, mettendo in pratica quello che ci mostri oggi, in modo che siamo pronti a ricevere quello che avrai per noi domani. Grazie per la tua opera. Ti prego questo, ringraziandoti per Cristo, per la parola e per lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.